Allora, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Proposta di risoluzione avente ad oggetto modifica del periodo di vendita per i posteggi isolati stagionali. Presidente della Commissione vuole illustrare la proposta, prego.
Consiglieri tutti, assessori, presidente. La legge regionale 33 del 99 e la delibera del Consiglio Comunale 35 del 2006 prevedono una particolare forma di attività commerciale, i posteggi isolati stagionali. Questi sono posteggi che sono posti al di fuori dei mercati e sono preposti alla vendita di generi alimentari e di alberi di Natale. Il periodo di vendita previsto dalla normativa per questi posteggi è previsto dal 1 maggio al 30 ottobre e dal 1 ottobre al 31 marzo, prevedendo un mese di interruzione dell'attività. Questo mese di interruzione la normativa che ho citato prima lo individua nel mese di aprile. Ora sono giunte alla Commissione Commercio diverse richieste da parte degli operatori di questa particolare attività, richieste inoltrate anche attraverso le organizzazioni sindacali che fanno presente come a causa delle modificate condizioni climatiche di questi ultimi anni il periodo più idoneo secondo loro, secondo gli operatori, per il mese di interruzione che la normativa prevede non può essere più il mese di aprile, ma loro indicano gennaio o febbraio, perché secondo loro questi possono essere il periodo dove si lavora di meno, si produce di meno, le condizioni climatiche sono peggiori, piove, ci sono allagamenti eccetera, per cui loro hanno suggerito e hanno fatto questa richiesta alla Commissione. La Commissione ha ritenuto di accogliere, di ascoltare queste richieste, anche perché in Regione è in discussione un nuovo testo sul commercio, un testo unico sul commercio che presto arriverà in approvazione. Per cui con questo atto che la Commissione ha approvato e adesso portiamo all'attenzione del Consiglio, all'approvazione del Consiglio, chiediamo alla Presidente e all'assessore competente di inoltrare questa proposta al sindaco e agli organi competenti comunali e regionali affinché in sede di revisione della normativa prendano in considerazione queste proposte. E io credo che questo sia il momento più opportuno, visto che si stanno rivedendo le normative, questo è il momento più opportuno per ascoltare le richieste che vengono dagli operatori e cercare di in qualche modo farci portavoce presso gli organi competenti. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Benassi, prego.
Dunque, in merito alla risoluzione di cui stiamo discutendo, io volevo proporre una piccola modifica. Perché? Perché nel deliberato del testo si dice di individuare il mese di gennaio o febbraio quale periodo previsto per il fermo delle attività ed includere il mese di aprile come periodo di svolgimento delle stesse. Vorrei modificare togliere la specifica sul mese gennaio o febbraio perché quello di febbraio c'era stato indicato da alcune sigle sindacali che avevamo ascoltato in commissione, mentre quello di gennaio la modifica è stata apportata lo stesso giorno in cui abbiamo dato l'atto. Almeno secondo me sarebbe più corretto per non favorire l'una all'altra soluzione, visto che non c'è una sintesi tra alcune sigle e altre, di individuare il mese nel periodo invernale, quale periodo previsto per il fermo dell'attività.
Consigliere Benassi deve fare un emendamento e presentarlo scritto, no? Se vuole proporre questo cambiamento.
Posso farlo anche adesso?
Certo. lo scrive, lo firma, ce lo presenta, lo mettiamo in discussione e votazione. Altri interventi? Consigliera Carus, prego.
Presidente, vicepresidente, assessori, colleghi consiglieri, buongiorno. Intervengo rispetto all'oggetto della proposta di risoluzione, della proposta appunto della Commissione Commercio, con oggetto modifica del periodo di vendita per i posteggi isolati stagionali. Concordo anche sulla proposta fatta ora dal consigliere Benassi di inserire semplicemente i mesi invernali, per il semplice fatto che anche l'ultima modifica fatta, mentre la prima era stata fatta con l'ascolto, anche l'audizione dei sindacati, la seconda è stata fatta al momento di votazione direttamente in commissione, quindi per evitare anche una discussione inutile tra i due mesi, semplicemente proporre la modifica. Io in commissione stessa avevo anzi proposto addirittura la mozione, in quanto chiediamo una modifica del testo unico normativo, in modo tale che gli organismi regionali possano in qualche modo considerare l'opportunità di fare una revisione da un punto di vista normativo. Per questo credo che inserire semplicemente i mesi invernali e la risoluzione, io continuo a dirlo, ovvio, non credo che in questo caso possa essere la modalità più corretta, in quanto alla fine chiediamo una modifica, non direttamente noi perché non possiamo rivolgerci agli organismi regionali, e l'ultima modifica fatta durante la votazione è stata fatta senza l'audizione dei sindacati, quindi su fiducia sicuramente del presidente di commissione, però senza alcuna audizione diretta in commissione. Io poi sono contenta che si parla oggi di questo e si parla di modifica, perché ad aprile, con la risoluzione numero 9 del 20 marzo, no, ad aprile, a marzo, con la risoluzione 9 del 20 marzo 2014, io per prima, come poi è stato confermato con l'audizione degli uffici, quindi anche a evidenziare che quando c'è la presenza degli uffici forse alcuni elementi si chiariscono anche prima, ovvero quello di trasformare una occupazione di suolo pubblico da permanente da temporanea a permanente, con l'inclusione del mese di aprile nell'occupazione di suolo pubblico, ha trovato concorde tutta la commissione, e questo mi fa molto piacere, perché invece qui in consiglio qualcuno era un po' perplesso sulla mia dichiarazione, e quindi poi ha modificato anche il testo della risoluzione, in cui giustamente si chiede la modifica e non l'inclusione del mese stesso di aprile, che porterebbe un'altra cosa. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Carus. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Allora, si è presentato l'emendamento? C'è l'emendamento. Discussione generale finita. Allora, leggiamo l'emendamento, mettiamo in discussione dell'emendamento, votiamo l'emendamento e poi passiamo alla votazione della proposta. Allora, l'emendamento a firma di Benassi e Cofano. Allora, emendamento sostitutivo: modificare il periodo di individuare il mese di gennaio-febbraio quale periodo previsto per fermo di attività, con individuare nel periodo invernale il mese previsto per il fermo di attività. Quindi praticamente non specifica il mese, giusto? Allora, questo è l'emendamento. Apriamo la discussione. Consigliere Benassi, vuole presentare l'emendamento?
Sì, no, semplicemente per una questione, diciamo così, di più, per una più deliberato più chiaro, perché ripeto, siccome non si è trovata una sintesi, in quanto la Presidente della Commissione ci aveva detto che c'erano alcune richieste per il mese di gennaio, altre per quello di febbraio.
Mi abbassi un attimo solo, per favore, un po' di silenzio, grazie. Il signore che sta lì, non può stare lì, signore, o sta fuori dall'aula o non è possibile. Lei sì, non può stare, deve stare oltre.
Oltre la linea rossa.
Non può stare là. Te l'ho detto anche l'altra volta. Prego, consigliere Benassi.
Sì, dicevo, sì, dato che sono arrivate richieste per il mese di gennaio da alcune persone, da alcuni operatori, per quelli di febbraio da altri, dato che così rimane ambiguo e risolve, tanto vale dare un'indicazione generica, a mio avviso, sostituendo i mesi con trovare nel periodo invernale il mese previsto per il fermo dell'attività ed includere il mese di aprile come periodo di svolgimento delle stesse. Tutto il resto rimane, solo questa piccola modifica, basta, nient'altro.
Allora, apriamo la discussione su questo emendamento. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego.
Io non sono d'accordo con l'emendamento proposto dal consigliere Benassi, prima di tutto perché abbiamo discusso in diverse occasioni, in varie sedute di commissione, questo documento. E poi perché le indicazioni pervenute indicano gennaio, sono state fatte richieste specifiche o per gennaio o per febbraio. Terzo motivo è che sicuramente non saremo noi a decidere quale di questi due mesi, perché questa, ricordo, è una legge regionale e una delibera comunale che parlano di questa forma di commercio, quindi saranno gli organi regionali che dovranno modificare la normativa e sicuramente loro, come abbiamo fatto noi, audiranno le rappresentanze sindacali di tutti gli operatori, a quel punto a livello regionale, per cui loro poi in sede di revisione della legge, della normativa, faranno una sintesi e troveranno la soluzione a questo argomento, per cui io lascerei aperta queste due possibilità che ci sono arrivate come proposta direttamente dagli operatori. Grazie.
Altri interventi sull'emendamento? Consigliere Poli, prego.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri, ma devo dire che sono un po' sorpreso del parere contrario della Presidente della Commissione, perché in realtà l'emendamento proposto dal collega Benassi dà un'apertura maggiore, perché i mesi invernali in realtà gennaio, febbraio, marzo, quindi voglio dire danno più un ventaglio di opzioni, specificando che un mese durante il periodo invernale, per cui non pregiudica la finalità della risoluzione, mi sembrava più di buon senso, insomma, quindi allora altrimenti mettiamo gennaio perché abbiamo udito le persone, quindi le organizzazioni, o febbraio se vogliamo essere precisi, perché gennaio o febbraio o marzo è la stessa cosa, insomma, quindi ritengo, insomma, che l'emendamento non pregiudichi la finalità della proposta di risoluzione e consentirebbe, insomma, un voto più libero e aperto da parte di tutte le forze del Municipio del Consiglio. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Matromolo, prego. Sull'emendamento?
Sì, è su che? Sulla delibera. No. Allora, noi siamo contrari a questo emendamento per un semplice motivo. È vero che, come dice il consigliere Poli, diventa una cosa più generica, ma è anche vero che riduciamo sempre lo stesso periodo a gennaio e febbraio e un pezzo di marzo, perché dicembre 20, quando entra l'inverno, il 21, 20, quando entra, scusate, il 20 dicembre? 20 dicembre, quindi è inverno pieno, gennaio è inverno pieno, poi che ci abbiamo? Febbraio e marzo? 20 giorni, quindi che chance stiamo dando soltanto quel periodo invernale dal 20 dicembre, li lasciamo aperto al 20 marzo? Allora noi siamo più restrittivi e diciamo o gennaio o febbraio, che è la cosa più logica, perché chiudere supponiamo per errore che vogliono chiudere il mese di dicembre, i 10 giorni di dicembre, vanno a chiudere sotto Natale. Se vogliono chiudere, cioè il mese di dicembre, vanno a chiudere gli ultimi giorni di Natale. Se dicono, decidono di chiudere a marzo, vanno a chiudere i 20 giorni di primavera, cioè che proprio è il clou. Gennaio sono quei due periodi morti, più gennaio che febbraio, perché dopo il Natale, con le feste natalizie, dopo l'inverno, diciamo che gennaio è considerato il mese più freddo di tutto l'inverno, dovrebbe essere il clou, una volta era così, adesso il mese più freddo è stato a giugno, tempo fa, però come il caldo è stato più adesso a settembre e meno a luglio. Quindi mettere proprio lasciare una chance, sono due mesi, su quattro mesi mi sembra la cosa più giusta che si possa fare.
Grazie. Altri interventi sull'emendamento? Sì, ragazzo, c'è intervenuta lei. Consigliere Carlos, prego.
Allora, sì.
Però, scusa, consigliere Carlos, allora, diciamo che quanto si discutono gli emendamenti può intervenire uno per gruppo, a meno che uno non intervenga in difformità.
Scusa, Presidente, il gruppo del PD quanti gruppi?
Allora, sto parlando infatti, sto dicendo, per sugli emendamenti può intervenire un consigliere per gruppo. Ora, se l'intervento della causa è in difformità, noi non siamo in dichiarazione di voto, quindi in dichiarazione di voto può... Va bene, allora, consigliere Benassi, prego, prima rappresentante, adesso può fare... intervento.
Sì, una precisazione, nel senso che cioè, il motivo per cui presento l'emendamento è che, dato che nel momento in cui la Commissione, il giorno stesso in cui vota l'atto, decide di inserire una modifica che va a indicare un altro mese, dando un significato per cui si intende che non sia stata trovata una sintesi tra gli operatori che sono stati ascoltati, per questo secondo me è meglio renderlo più generico, nient'altro, non è né per sminuire il lavoro della Commissione né per altri motivi, insomma, tutto qui.
Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Scusate, dichiarazione di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento, la Daga.
Grazie Presidente, noi siamo contrari all'emendamento perché, insomma, non ci sembra che vada a cambiare molto la sostanza della delibera e quindi preferiamo privilegiare quello che è stato il percorso e il testo che ha partorito la Commissione, quindi insomma voteremo contrari all'emendamento. Grazie.
Non c'è la Daga. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario all'emendamento? Chi si astiene? Nessuno. Allora, 17 voti contrari e 4 favorevoli, quindi l'emendamento è respinto. Passiamo alla dichiarazione di voto sulla proposta di risoluzione. Ci sono le dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla risoluzione? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, la risoluzione è approvata con 17 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri Cofano, Benassi, Carlos, Poli. Passiamo alla mozione a firma dei consiglieri Coi e Lozzi, anagrafe del patrimonio immobiliare. Chi la presenta? Consigliere Coglia, prego.
Allora, un anno fa, circa 5 settembre, abbiamo chiesto alla Presidente Fantino, in ottemperanza alle linee programmatiche che abbiamo approvato e ha esposto, di poter avere accesso ai dati dell'anagrafe del patrimonio immobiliare. In quell'occasione è stato detto che era difficile, non erano disponibili dati da parte del Comune e che comunque aveva preso l'impegno la Presidente a avviare il censimento. E questo invito, questa mozione era per sapere lo stato dell'arte. Ora io, primo atto naturalmente è rimanere minimo dispiaciuto perché non è presente in aula, e quantomeno poteva, non so se ha riferito, ha incaricato uno degli assessori di rispondere, però l'anagrafe del patrimonio immobiliare è una di quelle, secondo me il fulcro insieme al bilancio della gestione del municipio, perché ci dà la possibilità di affrontare tante problematiche. Lo dice la mozione, lo diceva anche quella dell'anno scorso, se noi facciamo finta di essere in un altro paese, non siamo in Italia, siamo in un altro paese che non ha fardelli, non ha preclusioni, dove la gente eletta vuole fare il bene dei cittadini. Allora facciamo finta che io sono il presidente del municipio, benissimo, la prima cosa che faccio, una delle prime cose che faccio, arrivo qui e dico: abbiamo il problema della gente senza casa, abbiamo il problema delle persone che vogliono fare teatro, abbiamo il problema delle associazioni che vogliono assistere le persone. Cosa fare? Beh, vediamo il patrimonio del municipio. Qual è il patrimonio del municipio? Abbiamo 100 immobili, 80 sono occupati, sono già assegnati, benissimo, ne abbiamo 20. Facciamo un bel bando, distribuiamo per competenza al sociale, alla scuola, alla cultura, parte di questi immobili e abbiamo fatto una parte del nostro dovere, ma è forse una delle prime cose da fare. Allora io volevo chiedere alla Presidente Fantino se l'ha fatto, perché dopo un anno non se ne sa più nulla. L'impegno c'era, io lo ribadisco qui innanzi al Consiglio, perché penso che i consiglieri, quello che chiedevo io nell'atto, che i consiglieri abbiano visione, non i consiglieri del Movimento 5 Stelle, tutti i consiglieri hanno il diritto di sapere queste cose e di poter dare delle linee guida su come usare gli immobili sfitti del municipio. Tutto qui.
Grazie consigliere Coi, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Matrona, prego.
Allora condivido ovviamente quello che ha detto il consigliere Coglia e quello che voglio dire, voglio ricordare a tutti quanti, che già nell'altra consigliatura presentammo sotto l'allora presidente della commissione urbanistica, non dico il nome, proprio l'anagrafe del patrimonio, e trovammo molte cose che non andavano. Qualcuno si prese anche il tempo per dire: ma dobbiamo capire quante proprietà e quale proprietà e dove si trovano le proprietà. Però nell'analisi, guardando e riguardando, qualcuno mi può anche smentire, ma non credo che possa smentirmi, naturalmente nell'altra consigliatura non c'era questo clima di rottura del PD, c'era un clima di rottura tra il centrodestra e il centrosinistra. Pertanto tutto ciò che veniva diciamo proposto dal centrodestra automaticamente veniva bocciato tassativamente dal centrosinistra. Ma era una prassi consolidata, poche cose passavano, pochissime cose, e tra queste non passò proprio l'analisi del patrimonio immobiliare, che fu quella dove noi diciamo che ribadimmo all'epoca che c'era qualcosa che non andava, che parecchi locali del municipio erano stati affidati ad associazioni o cose varie. La commissione, credo che sia stata la commissione terza, non vorrei dire fare un errore, si prese tempo con gli uffici, ma la risposta da parte degli uffici fu una sola, ovvero non abbiamo il personale per fare le verifiche, non siamo attrezzati abbastanza per andare a ricercare il patrimonio, quindi ci dobbiamo rivolgere in parte al comune, perché molti proprietari erano del comune, però trasferiti a noi, non si sa, pure i beni confiscati dalla mafia, non si sa dove stavano, tutta la serie di problematiche. E ci siamo battuti e ribattuti molte volte anche in commissione, credo che se la prossima volta vi posso portare le varie mozioni o tutto il cammino che ha fatto questa istituzione del patrimonio immobiliare. Poi c'è l'assessore De Simone, che mi sembra che eri te l'assessore, no, era il vicepresidente della giunta, sì, l'allora Perifano, ho detto una cosa, e Maturro giustamente è stato il candidato col Perifano. Quindi, e non siamo mai riusciti a capire quale proprietà e dove si trovano questi immobili. Ci abbiamo provato in tutte le maniere, però dovunque andavamo, questo per ritornare indietro nel tempo, dovunque andavamo a perorare la causa del patrimonio, trovavamo un'occupazione con un atto, con qualsiasi cosa, no? Ma non è una cosa regolare. Ci siamo battuti e ribattuti, però dall'altra parte c'era una maggioranza forte che ostacolava parecchie cose. Volevamo sapere pure i vari patrimoni comunali, cioè nel nostro municipio, quali erano le proprietà comunali, ma trovavamo sempre degli ostacoli, dei muri di gomma, tipo Via Polia era diventata ormai la storia, ma tipo ce ne stanno tanti dei piccoli, medi e grandi immobili del comune di Roma, e non siamo mai riusciti a sapere quale terreno, quale pezzo di terra era di proprietà del municipio, o meglio il comune l'aveva passata al municipio. Non siamo mai riusciti, abbiamo trovato sempre quel famoso muro di gomma. Quindi siamo arrivati a oggi che, a distanza di 3 anni, quando abbiamo iniziato questa battaglia, a distanza di 3 anni ci ritroviamo nuovamente a rifare un'anagrafe del patrimonio immobiliare del municipio e del comune di Roma. Ho detto, noi siamo favorevoli, ma sicuramente sarà un ulteriore muro di gomma, sarà una perdita di tempo, perché purtroppo quando avremo individuato le proprietà che sono le proprietà immobiliari di competenza di questo municipio e del comune, quando andremo a vedere troveremo che tutte le proprietà del comune e del municipio sono occupate abusivamente, non ci sono contratti, ci sono solo piccole assegnazioni con fogli di carta, piccole cose di giunta, piccole memorie, ma non troveremo assolutamente niente. La parte qua di dietro ce ne stanno diversi che sono nostri, però c'è qualcuno dentro, troveremo magari un pezzo di protezione civile, un pezzo in cantiere da una parte, un pezzo dall'altra parte. Quindi noi siamo favorevoli, perché siamo stati promotori 3 anni fa all'istituzione del patrimonio immobiliare, quindi adesso, oggi più che mai, siamo favorevoli a questa mozione, auspicandoci che tutti quanti facciano il lavoro, che effettivamente spingano forte affinché venga individuato. Ma mica per sapere, perché ormai io sono 7 anni che sto qui, 7 anni, se mi dicono ma quella è roba nostra, no, non lo so. Dice, ma come, c'è sta una ditta, c'è sta un'associazione, non lo sappiamo. Se vai dentro gli uffici a chiedere, non sappiamo nulla. Perché questo deve succedere? Quello è il patrimonio immobiliare, un patrimonio di tutti, è un patrimonio pubblico, che ne devono soffrire tutti, chi nel bene e chi nel male, secondo una graduatoria, secondo un progetto presentato, perché mi sembra giusto, si procede all'assegnazione dei vari immobili, ma non perché io sono forte, occupo e dopo rimango dentro per 10 anni, 15 anni e ci faccio quello che mi pare, perché magari io che sto a posto nella docenza dico ma io non mi sento mai di occupare un bene patrimoniale comunale, pertanto non lo faccio, però trovo chi a differenza mia a sfregio della legge lo fa perché si sente arrogante e allora questo non sta più bene. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Poli, prego.
Grazie Presidente, spiace dover replicare sull'intervento del collega Madronola, ma ricorda male su due aspetti. Il primo era sull'unità del PD già nella scorsa consigliatura, che non mi risulta che era così idilliaco.
Scusate, siamo recidivi.
E poi la risoluzione che lei dice che non è passata, invece adesso non ricordo il numero, sto sprecando la collega, invece è passata nel consiglio. C'è una risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio, per cui non è vero che tutto quello che l'opposizione sottoponeva alla maggioranza non veniva approvata, le cose del buon senso evidentemente venivano approvate. Anche questo, sì, come dovrebbe essere 2018.
Sì, ma torna, per favore, su, per favore.
Anche questa, voglio dire, come finalità è di buon senso. Ho una perplessità che la Giunta possa completare un inventario che è di competenza del terzo dipartimento, che tiene tutti quanti insomma, i registri e gli atti di acquisizione degli immobili, fermo restando che laddove l'amministrazione comunale lo ponga a disposizione del municipio, mi sembra di buon senso che i consiglieri lo sappiano, ma non solo i consiglieri, anche i cittadini, con inserimento sul sito come si è prefissata l'amministrazione centrale, per cui considerando che, ripeto, un atto in questo senso già era stato approvato e credo con un'ampia maggioranza all'epoca, io personalmente non ho particolari problemi, però ripeto, ho una perplessità che il Presidente della Giunta Municipale possa redigere un elenco e che gli uffici municipali possano farlo in luogo del terzo dipartimento. Ripeto, la finalità però è lodevole, per cui ne prendiamo atto, grazie.
Un attimo, per favore. Che c'è?
Secondo quello che ha detto il consigliere.
No, scusa, consigliere Madronola.
No, si è detto che esiste una risoluzione che ha approvato il patrimonio.
Non è che la volevano.
Scusate. Consigliere Lazzaro, prego.
C'è una risoluzione, provala. Non abbiamo chiesto con la mozione.
Grazie Presidente. Noi diciamo siamo favorevoli allo spirito del documento e quindi tendenzialmente se si arriva alla votazione insomma voteremo favorevole. Vorrei però segnalare, abbiamo avuto prima un veloce confronto con alcuni dei proponenti, è solo del gruppo Movimento 5 Stelle, perché agli inizi di luglio il Dipartimento del Patrimonio, dello Sviluppo e della Valorizzazione ha pubblicato sul sito web del Comune un annuncio in cui si diceva che c'era un nuovo servizio web che riguardava proprio il patrimonio del Comune che era messo in rete. Il problema è che tutto questo sistema che dovrebbe consentire agli uffici, a tutti gli uffici collegati alla rete intranet del Comune, quindi a tutti gli uffici municipali, di accedere ai dati che a quanto risulta da quello che dice il Dipartimento dovrebbero già essere disponibili ed esistenti e completi. Quindi personalmente credo che tali dati dovrebbero essere messi a disposizione di tutti i cittadini e non solo degli uffici, quindi potremmo anche pensare a qualcosa che vada in questa direzione, però credo che nel momento in cui votiamo una cosa del genere, io non so se Abbiamo qui la fortuna di avere l'assessore al patrimonio, se sappiamo se i nostri uffici sono già in grado di gestire questi dati e se lo fanno, o se diversamente possiamo quindi pensare che il documento che vogliamo votare oggi chieda che questi dati, che quindi gli uffici dovrebbero poter consultare senza dover partire da zero con un lavoro né loro né la giunta, possano essere messi a disposizione di chi ne fa richiesta o anche semplicemente al libero accesso sul web, visto che il tutto è gestito con una tecnologia GIS, insomma, quindi non è proprio che chiunque può andare a consultarli e a verificarli, però che quantomeno chi è in grado di gestire tale tecnologia possa farlo a servizio di tutti. Forse potrebbe essere, insomma, interessante ai fini del nostro lavoro cercare di armonizzare il senso del documento con quello che dai primi di luglio, quindi, è arrivato in corso della consiliatura, le innovazioni che il Dipartimento ha messo a disposizione di tutti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Rattaca. Altri interventi? Consigliere Coglia, prego.
Sì, ringrazio il consigliere Rattaca. Sì, ero consapevole che sono stati pubblicati i dati da parte del Comune. La pubblicazione che ho visto degli immobili del Comune di Roma, e poi c'è un rimando ad altri elenchi. Allora, il fatto di sapere che c'è un immobile in via Tal dei Tali al numero X sicuramente non è quello che voglio sapere con questa, cioè che vogliamo sapere noi per lavorare. Noi vogliamo sapere lo stato di occupazione, a che piano è, se è affidato a qualcuno, se è libero, quindi maggiori informazioni. Anch'io ho visto che c'è un accesso possibile, che è possibile richiederlo per gli uffici, e quello che chiediamo qui invece è che intanto venga concesso l'accesso ai consiglieri, che poi questo venga concesso anche ai cittadini. Siamo parimenti favorevoli, se vogliamo inserire un punto 3 che sia come emendamento, che viene concesso direttamente ai cittadini e pubblicato, va benissimo. L'importante è iniziare a lavorarci sopra. Tutto qui. Naturalmente non possiamo che essere favorevoli.
Grazie consigliere Coglia. Altri interventi? Non ci sono. Scusate, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla mozione? Chi è favorevole alla mozione? Posto? Chi è contrario alla mozione? Chi si astiene? Nessuno. Allora, la mozione è approvata con 12 voti a favore e 8 contrari e nessuno astenuto. Adesso sto sulla scuola dell'infanzia.
Richiama regolamento.
Cioè? Beh.
Grazie Presidente. Volevo far evidenziare, Presidente, e soprattutto al Direttore, che il testo dell'atto che viene sottoposto alle valutazioni del Consiglio ha una formulazione impropria. La mozione non risolve, ma impegna, e il secondo comma della parte deliberativa dell'atto non può essere staccata dal primo, perché il Consiglio del Municipio non può impegnare, non può dire al Dipartimento ciò che deve fare, ma è una forma indotta che deve essere fatta attraverso gli organi municipali, per cui l'atto, almeno dal punto di vista formale, non doveva essere recepito in questa maniera, per cui sottopongo alle vostre valutazioni questo fatto. In particolare il secondo punto è più rilevante rispetto alla parte stilistica, insomma, dell'impegno, e risolve. Grazie.
Direttore.
Lanci, dov'è?
Spegni il microfono.
Dopo la consultazione.
Un altro problema, perché rispetto a questo periodo del piano di lavoro c'è stato un indirizzo amministrativo dato dal direttore del Dipartimento in accordo.
Presidente,
d'accordo. Non è che c'è un atto politico per la Giunta che
corretto. Allora, diciamo concordamente anche con il pensiero del direttore, dell'ufficio consiglio, credo che essendo un atto tipicamente, non si sente? Essendo un atto di indirizzo esclusivamente politico, quindi possiamo benissimo metterlo in discussione e votare. Allora, consigliere Ciancio, prego di presentare la mozione.
Grazie Presidente. Io devo ringraziare tutti i consiglieri che, è naturale che quando io inizio la presentazione suona il cellulare, chiedo scusa e mi riservo di spegnerlo. Dunque devo ringraziare tutti i consiglieri che hanno capito il problema di quello che è avvenuto in questi giorni e hanno sostenuto dalla prima battuta, dal primo momento che abbiamo sollevato il problema in commissione, quindi ringrazio uno per uno tutti i consiglieri per questo gesto di grande solidarietà nei confronti di lavoratori e lavoratrici che non sono del nono o del decimo, possono essere di tutta Roma, possono essere della provincia, possono essere di fuori regione, possono essere anche napoletani, perché la graduatoria dipartimentale non ha nessuna provenienza, per cui noi favoriamo né il nono né il decimo. Quindi lo volevo subito sottolineare. Quindi nell'ordine del giorno del 17, al secondo punto, mi sono preoccupato di porre all'attenzione dei commissari questa nota che arrivava dal Dipartimento. Una nota che arriva dal Dipartimento per fare una sottogradatoria rispetto a quelle già esistenti, quelle dipartimentali. Un'unica graduatoria per tutto il territorio del settimo. Questa nota dà delle indicazioni non solo al nostro municipio, ma anche al primo, al secondo, al quinto e naturalmente al nostro. Cosa dice questa nota? Unificare le graduatorie perché i municipi sono stati accorpati. Beh, ma è una cosa che doveva essere fatta prima o non può essere sostenuta, perché noi cominciamo ad andare a entrare in merito all'aspetto del lavoro, della normativa, proprio nei parametri relativi al stato del lavoratore. Quindi ci siamo accorti che facendo, non noi, perché prima di noi ci hanno lavorato gli uffici che ci hanno passato le carte, io nella commissione del 17, cioè ieri, ho convocato in audizione la dottoressa Maria Teresa Colafrancesco, che ha portato le carte, ha presentato le note, sia quella che è arrivata del Dipartimento, sia la nota fatta dal direttore, e presentavano le stesse difficoltà che avevamo sollevato. Ma questo era un problema vecchio che io avevo sollevato anche nella passata consigliatura. La graduatoria del Dipartimento è del 2007, quindi all'interno di quella graduatoria esiste personale che naturalmente forse oggi farà un altro mestiere, non è più a Roma, sarà in Argentina. E quindi è importante incitare il Dipartimento a fare un nuovo bando, fare le nuove graduatorie con un punteggio regolare e preciso, cioè quello che ognuno degli insegnanti ha maturato in questi anni. Da quella graduatoria si possono fare le relative aggiornate graduatorie municipali. Diversamente, come giustamente sostiene e ha scritto nero su bianco il direttore, si farà una graduatoria dove chi stava in una delle due al 269 posto retrocede al 710 posto e chi sta al 290 posto retrocede al 537. Ciò vuol dire che alcuni soggetti, ma non si tratta che stiamo lavorando per privilegiare il territorio del nono o del decimo, stiamo tutelando i lavoratori. Perché non importa dove essi abbiano fatto la domanda, lavorano nel nono o nel decimo ex, ma provengono da tutte le regioni d'Italia. E per questo ho sentito il dovere, e tutti i consiglieri, Lancia, Vitrotti, Stiritano, Caccamo, Gugliotta, Belisario, Lelli, Lenci, Lozza, Carloni, Tredicina, Lanotte, Cerquoni, Matronova, hanno sentito il dovere di firmarla subito, perché quando portiamo argomenti sulla scuola, io non vorrei questi echi di campanilismo, pensando che c'è un retropensiero dietro il mantenimento di due graduatorie separate. Assolutamente no. Come c'è scritto nell'impegna, perché risolve di impegnare il presidente, si revochi le direttive impartite ai municipi accorpati attraverso una nota che ha mandato, e naturalmente i municipi hanno provveduto a fare queste graduatorie, ma si sono accorti che c'è una situazione che non può essere governata dal municipio se le graduatorie sono state fatte dal Dipartimento. E quindi nei due punti dell'impegno noi politicamente diciamo questo. E pensiamo che questo si debba fare. Un errore sì c'è nella risoluzione, che naturalmente al punto numero 2 De Enidi non è il numero 11 ma è 1164, un refuso, cioè la determina dirigenziale della graduatoria permanente De Enidi. Mi scuso per l'estensione veloce, mi è stata fatta di notte vista l'urgenza, perché già dal 15 di questo mese sono stati chiamati supplenti. E allora, se dovranno fare le nuove graduatorie, le sottograduatorie unitarie, dovranno rifare tutto, dovranno revocare a qualcuno un incarico già dato. Si tratta di incarichi al di sotto dei 5 mesi. Grazie.
Grazie consigliere Ciancio. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Valdaca, prego.
Grazie Presidente, ho espresso ieri in Commissione alcuni dubbi in merito alla questione di cui si parlava, anche grazie alla presenza della dottoressa Colafrancesco, che tra l'altro è convocata domani in Commissione personale, perché anche ieri in Commissione ho detto che ritenevo opportuno che anche i membri, i commissari della Commissione personale, visto che si parla eminentemente di un problema appunto di lavoratori, di personale, non tanto di didattica, anche se poi è personale della scuola, credo sia come dire, rispettoso nei confronti della commissione personale fare un passaggio anche lì e poter fare in modo che tutti siano più edotti e possano fare eventuali richieste. Avevo anche sollevato l'ipotesi di fare una commissione congiunta, anche veloce, con la commissione scuola, ma questo non è stato possibile. Evidentemente perché si è ritenuto insomma molto urgente il problema. Alcune delle questioni sollevate nel documento, come ho detto anche ieri, secondo me sono più un problema dovuto alle graduatorie stesse, non tanto all'unificazione di queste graduatorie. Cioè il fatto che il punteggio, quindi le persone, l'ordine in cui le lavoratrici e i lavoratori sono in graduatoria non rispecchi più la situazione momentanea, ma sia una situazione ferma al 2008 e al 2010 per le due diverse graduatorie, e questo non dipende dall'unificazione delle graduatorie. Cioè anche come sono adesso le graduatorie, c'è qualcuno che magari nel frattempo è avanzato di punteggio avendo lavorato e invece la graduatoria è bloccata, quindi quel problema non dipende dall'unificazione delle graduatorie. Come anche lo slittamento, io credo che insomma come parte politica, dando indirizzo e controllando ciò che avviene, sbaglieremo a fare casi particolari di singole persone, questo sarebbe fuorviante, perché se è vero che qualcuno si troverà ovviamente prima in una posizione, mettiamo al 200, adesso va al 400, però è anche vero che aumenta la disponibilità e la richiesta, perché non sono più, ieri la dottoressa Colafrancesco ci diceva che nell'ex nono le richieste giornaliere di supplenti sono di circa 50 unità come media, nell'ex decimo sono di 80, quindi c'era qualcuno che prima si trovava al 200° posto su una graduatoria di 50, adesso starà al 400° su una richiesta di 130, quindi vederla solo parzialmente con lo scorrimento della graduatoria secondo me anche in questo caso è fuorviante. È uscito altresì ieri in commissione il fatto che in realtà molte volte non riusciamo a dare risposta a tutte le richieste con le nostre liste, quindi spesso attingiamo alle liste di altri municipi, quindi anche questo secondo me è un elemento che forse ci sta ponendo con un allarme eccessivo su un problema che sicuramente c'è, perché io insomma se mi metto nei panni di una lavoratrice che si trovava al 200° posto ed era chiamata magari 4 giorni su 5, adesso si vede al 400° posto, sarà allarmata sicuramente, però credo che bisognerà anche spiegare, diciamo, e far vedere che poi in realtà la richiesta è maggiore di prima, anche perché può attingere ad un bacino maggiore. Prima chi era solo nell'ex nono era chiamata solo nelle scuole dell'ex nono, chi era inserita nella lista dell'ex nono, adesso potrà essere chiamata da tutto l'attuale settimo, quindi la disponibilità in questo senso si amplia. Io per questo motivo mi asterrò dal votare oggi in consiglio questo documento, perché mi piacerebbe che avessimo ulteriori elementi dalla dottoressa anche in base a quello che sta accadendo in questi primi giorni. Ecco perché insomma, mi sono preoccupato di convocarla nella commissione che presiedo con cultura, fantacultura e fantascienza, e che cerco di portare avanti nel migliore dei modi e nel modo in cui sono capace di fare, perché secondo me è giusto che i commissari che si occupano di risorse umane e di personale possano approfondire meglio l'argomento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Rodaca. Altri interventi? Non ci sono, passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni? Consigliere Poggi, prego.
Grazie Presidente. No, io rinnovo l'invito alla Presidenza, al Direttore, di unificare il punto. Non cambia nulla, però vedete, dire che il Consiglio del Municipio risolve, impegna, quello che sia, e spostando i due punti, quindi suddividendo i due punti, noi così diciamo, solamente una questione stilistica formale, che il Consiglio impegna la Presidente della Giunta ad attivarsi correttamente verso il Sindaco e l'Assessore della Scuola affinché il Dipartimento revochi le direttive, e su questo ci siamo. Però poi non possiamo dire che il Municipio risolve, che il Dipartimento faccia una cosa, e non è nelle facoltà del Municipio dire che il Dipartimento lo faccia, a meno che non stiamo cambiando qui tutti quanti i regolamenti, come voglio dire. Quindi voglio dire, se unifichiamo il di impegnare il Presidente della Giunta presso il Sindaco, l'Assessore della Scuola, affinché il Dipartimento faccia una cosa e ne faccia un'altra, ma sempre tramite il primo canale, così è il rituale, la formulazione. Grazie.
Posso precisare un attimo, consigliere Ciancio, ci sono altri interventi?
Un chiarimento.
Prego, per la precisazione, consigliere Ciancio, prego. Altri interventi non ce ne sono,
Prego, consigliere. Per me, vista l'urgenza, si può unificare il discorso, però volevo sottolineare una cosa. Che si dica il Dipartimento si attivi in modo celere, perché già si è attivato. E l'ha detto la dottoressa Colafrancesco, quindi non stiamo dicendo nulla di nuovo. Quindi per me il secondo punto noi lo facciamo perché in commissione è emersa la decisione e la comprensione che parte tutto da lì. Se il Dipartimento accelera, perché aveva già iniziato l'acquisizione del bando nuovo, cioè basta, lo può fare. Voi potete unificare come volete il testo dell'impegno, del risolvere, però l'importante è che il segnale politico sia quello. Il testo non è altro che un rafforzamento dell'indirizzo tecnico degli uffici. Fine. Quindi per me, se interrompete 10 minuti e scrivete come ritenete più idoneo, unificare i due punti per me va bene, non ci sono problemi. L'importante è che la sostanza sia capita, eh?
Ciancio, le propongo questo, visto che lei è il primo firmatario, e risolve di impegnare il Presidente della Giunta ad attivarsi presso il Sindaco e il Dipartimento affinché revochi le direttive impartite e si attivi in modo celere ad eseguire unendo i due punti, e si attivi in modo celere.
Sì, attenzione, e che vengano confermate.
Sì, certo, rimane tutto.
Le modalità attuali.
Ciancio, rimane tutto.
Ok.
Invece di cominciare il capoverso, che è il Dipartimento, e si attivi. Va bene?
Va benissimo. D'accordo? Grazie.
Allora, dichiarazione di voto su questa mozione. Ci sono dichiarazioni di voto?
Che cosa? Sono uno dei firmatari di questo, di questa, no, non sono d'accordo. Io vorrei chiedere che lei sospenda il consiglio e il consigliere Ciancio e lei mi spiegate un po', perché io non ho capito, perché vorrei capire.
Unificare,
visto che io sono uno dei firmatari, non sono d'accordo di questa cosa, perciò la pregherei di far sospendere il consiglio,
consigliere Ciancio,
e convocare la conferenza, e io voglio capire fino in fondo, perché a me queste sceneggiate non mi stanno bene.
Unificare meglio i due capoversi,
la cosa di unirli. La ringrazio dell'urgenza che lei ha accettato, perché visto che abbiamo quello che abbiamo sentito ieri, eccetera, eccetera, è importante intervenire immediatamente. Ma quello che dicono i consiglieri, io ho firmato una cosa e adesso lo voglio capire. Cioè, la pregherei di farmelo leggere con calma, io lo capisco, eventualmente non lo voto, la pregherei di sospendere il consigliere Cialito e i firmatari mi spiegano a me che io sono un ragazzo poco intelligente, così dopo capisco, me lo spiega anche il consigliere Tecoglia, come accidenti si chiama.
Visto che lei anche firmato, sospende il consiglio per 5 minuti. Grazie. Signor Ciancio, prego. Scusate, con la mozione modificata, come abbiamo detto, unendo i due capoversi della parte risolutiva. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? No? Passiamo al lavoro. Che c'è? Che c'è, la dichiarazione di voto? Prego, consigliere Cianci per il PD.
Sì, giusto, mi scuso Presidente, volevo rassicurare l'Aula che è stata trovata, i due punti sono stati trovati per impegnare il Dipartimento a fare questa velocissima modifica, però mi dispiace sempre perché è stato ribadito in Aula che non cambia nulla per i lavoratori, per me questo è più importante di tutto. Cioè cambia per i lavoratori moltissimo unificare le graduatorie, perché il posizionamento viene fatto dai municipi e i municipi non hanno potere per farlo. Lo stato giuridico del lavoratore viene mutato. Quindi la sostanza della mozione è questa. Quindi lo ribadisco e naturalmente il testo dell'impegno è stato modificato aggiungendo una E. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Chi è favorevole?
Allora ci pigliate un po'.
Chi è contrario? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? La mozione, scusate, per favore. Consigliere, non è finito. Allora, la mozione è approvata con 15 voti a favore e l'astensione dei consiglieri Poli, Carrus, Tutino, Laddaca, Cofano. L'atto quindi viene approvato, il consiglio chiuso, grazie. No, non c'è.